Insistenze femministe.
Il mondo e le cose attraverso lo specchio.
Cari e cari, siamo qui per un'altra puntata di Gioco di Specchi. Oggi è con noi Michela, che ci parlerà di cose di cui di solito non si parla. Illuminerà qualche angolo nascosto o ignorato della nostra vita.
Ciao a tutte e tutti, e grazie Maristella. Adesso non so se illuminerò, ma sicuramente sono molto contenta di poter parlare con voi di un fenomeno centrale e importantissimo, ma che effettivamente è poco discusso, o discusso a volte senza appunto una conoscenza diretta del fenomeno stesso, o invisibilizzato proprio, quindi che è il fenomeno di cui stiamo parlando, è quello della prostituzione. E io sono un'operatrice di strada, nel senso che faccio parte dell'unità di strada che si occupa di prostituzione su tutta la regione Umbria, lo faccio da 11 anni e mi piaceva molto e sono molto contenta di poter parlare con voi e con tutte e tutti quelli che ci stanno ascoltando di come il mio lavoro mi permette di arricchirmi e di arricchire proprio lo sguardo che ho su me stessa, lo sguardo che ho sulla contemporaneità, sulla città, su tutti i fenomeni che in qualche modo fanno parte delle nostre esistenze. E appunto è un lavoro molto molto importante che ovviamente si posiziona dentro la cornice del lavoro contemporaneo, quindi in qualche modo mi sento anche privilegiata, perché dentro a un contesto di precarietà e di poca sicurezza, ecco, quando si parla di sicurezza forse dovremmo guardare vari aspetti, mi dà la possibilità di mettere in connessione la mia idea politica e la pratica politica in qualche modo, ma soprattutto mi dà proprio la possibilità di guardare il mondo in maniera diversa. E io da 10 anni guardo la mia città in maniera diversa, l'attraverso in maniera diversa, cresco attraverso i saperi e le vite delle soggettività che noi intercettiamo tutti i giorni, che sono soggettività specifiche, perché appunto noi lavoriamo soprattutto con donne trans e cis, quindi non impattiamo appunto nessun altro tipo di modo di lavorare con il sex work, non impattiamo la maschilità e impattiamo appunto queste persone che stanno sulla strada, e la strada è un contesto molto molto particolare che spesso essendo appunto lo spazio spesso di marginalità o comunque di fenomeni non esattamente al centro del discorso pubblico, è piena di stereotipi, è piena di stigma, e quindi innanzitutto il mio lavoro mi ha permesso di entrare in contatto con corpi e vite che altrimenti sarebbe difficile intercettare, almeno lo era per me prima di cominciare a lavorare. E questi corpi e questi vite hanno una rilevanza politica immensa sotto vari punti di vista di cui mi piacerebbe parlare con voi. E prima di tutto però è bene che espliciti un certo tipo di posizionamento che io e anche le mie colleghe, e comunque, come dire, non solo lavorativamente ma anche politicamente, ho nei confronti del fenomeno della prostituzione, nel senso che mi posiziono in quell'area di pensiero anche appunto femminista e transfemminista che individua la prostituzione come un fenomeno complesso dentro al quale convivono varie posizioni e varie vite appunto, e fa una forte distinzione tra quello che è sex work e quello che è tratta. Quindi noi pensiamo che è possibile che la prostituzione sia una prestazione lavorativa. Una prestazione lavorativa che contempla quindi un tipo di servizio in qualche modo che è non soltanto quello legato alla sessualità intesa come prestazione sessuale, ma è molto più ampio, in cambio di beni e denaro. Ovviamente questo tipo di prestazione lavorativa si inserisce dentro al contesto globale, dentro al contesto contemporaneo da un punto di vista di sistema economico dominante, quindi è una prestazione lavorativa che si inserisce dentro l'ordine neoliberista e ovviamente quindi è attraversata da varie forme di sfruttamento, di non riconoscimento appunto di diritti economici e lavorativi in realtà direi proprio nessuno in questo caso, ma che appunto vede anche in qui, no? Vari livelli di prestazione economica anche in qualche modo. Però è fatto anche di questo. Ovviamente poi dentro a questo tipo di fenomeno esistono anche le forme di estremo sfruttamento e le forme di tratta, ma sono qualcosa di diverso dal sex work e sono qualcosa di più inseribile, cioè nel senso sono ovviamente dentro al fenomeno della prostituzione, ma il sex work è intesa come prestazione lavorativa tra virgolette autodeterminata, nei limiti delle possibilità di autodeterminazione dentro un sistema economico che è diseguale e asimmetrico, soprattutto se poi la questione economica si interseca con quella di genere. Però appunto è un fenomeno che si inserisce dentro quel tipo di possibilità di scelta, la tratta è fuori dalla scelta. Quindi parliamo di due fenomeni diversi. E quando si parla di uno o dell'altro, le lenti di, dal mio punto di vista ovviamente, le lenti di analisi dovrebbero essere diverse. E quindi questa è la premessa secondo me obbligata da fare quando si parla di prostituzione. Detto questo, per me la prostituzione è una cartina di tornasole in qualche modo, è una possibilità di leggere la contemporaneità sotto varie chiavi e sotto vari punti di vista, in primis da quello di genere, ovviamente. Non solo perché io lavoro con soggettività femminili, diciamo, ma soprattutto perché la prostituzione intesa come presenza di corpi specifici in spazi specifici, spazi pubblici ovviamente, è legata immediatamente a quelli che sono i ruoli e le regole di genere che ci vengono imposte dalla nascita. Spazio pubblico e genere hanno un rapporto simbiotico, nel senso che uno riproduce l'altro. E chi può accedere allo spazio pubblico e attraverso quale norme è fondamentale per declinare poi tutte le altre regole, tutte le altre norme che innervano il genere e l'eteronormatività, quindi intesa come appunto come una società simmetrica in cui il soggetto privilegiato è quello maschio, bianco, eterocis. Quindi diciamo questo è sicuramente molto 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 forte da subito, lo è perché l'idea di donne che sono in strada in un certo momento del giorno, che è appunto quello della notte, in certi spazi della città, storicamente associato come una violazione gravissima di quelle che sono le norme di genere. Quindi la prostituzione innerva in sé questo e lo innerva in maniera molto 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 forte. Le politiche che la regolano in qualche modo, laddove esistono, lo riflettono molto bene, come magari avremo modo di dire meglio. E lo è perché appunto chi si prostituisce, chi offre diciamo il servizio, è almeno nel mio caso sono soprattutto soggettività di donne cis e donne transgender che quindi in qualche modo si appropriano dello spazio pubblico per fini lavorativi, quando appunto soprattutto questo è scelto, e che come dire, attraverso quel tipo di lavoro riescono anche a formulare, a pensare strategie di sopravvivenza, di adattamento, che per me sono state importantissime anche dentro un'ottica militante per capire quali possono essere poi e come potrebbero essere collettivizzate queste strategie affinché ci sia una messa in discussione di un certo tipo di modello, un certo tipo di politiche. E quindi questo è il primo, è sicuramente la lente più grande che permette di concretizzare, che prende corpo. E lo si vede anche appunto nelle contraddizioni che incontriamo, che vediamo. In questo momento dentro il dibattito femminista c'è stato un tanto parlare di contraddizioni. Ecco, io penso che le contraddizioni facciano parte del reale e nel momento in cui si voglia portare avanti un cambiamento radicale del reale bisogna averci a che fare. Se io nel mio lavoro e nella mia esperienza rifiutassi le contraddizioni, non le vivessi, non lavorerei più e avrei uno sguardo anche molto giudicante. Per essere molto concrete, in strada succedono delle cose tra ragazze e tra donne che sicuramente non rispettano quelli che possono essere i canoni duri e puri della solidarietà, ma fanno parte della strada e fanno parte delle strategie di sopravvivenza di quello che loro hanno e che devono avere a che fare tutti i giorni. Lo sguardo giudicante serve a poco, serve più cercare di entrarci e magari, come dire, affrontarle insieme. Decidere di stoppare solo perché si è di fronte a una contraddizione, di non lavorarci, lavorarci intendo politicamente, non professionalmente, porta a poco, ecco, nella mia esperienza. Un'altra grandissima possibilità che in qualche modo il mio lavoro mi dà è quella di, il mio lavoro, la mia esperienza in qualche modo, il mio contatto e la relazione che ho avuto la possibilità di costruire è toccare con mano il concetto di intersezionalità in qualche modo, perché la soggettività che noi comunque intercettiamo è una soggettività multipla dal punto di vista intersezionale, perché parliamo di donne trans, per la stragrandissima maggioranza dei casi migranti, spesso irregolari sul territorio, e che quindi hanno, come dire, delle vite, un impatto sullo spazio che attraversano, che è conseguente anche a questo. E le loro vite, le loro possibilità hanno comunque, come dire, delle relazioni molto forti a questa condizione multipla dentro il sistema di potere in cui viviamo. Lo vediamo da tanti punti di vista. Ad esempio, l'unità di strada di cui faccio parte nasce all'incirca negli anni 90, che, come tante altre unità di strada sul territorio nazionale, che è un anno molto importante storicamente e geopoliticamente, no? Perché appunto la guerra fredda, l'inizio della crisi dei Balcani. Questo porta a un cambiamento strutturale all'interno del fenomeno della prostituzione in Italia, sia in strada che in appartamento, che appunto è definito indoor. Comincia a essere rilevante la presenza delle migranti, molto forte, mentre prima questa presenza non era così rilevante come adesso, soprattutto migranti che provengono dai paesi balcanici, soprattutto dall'Albania. Lì comincia anche qualcos'altro, cominciano anche politiche nazionali che riguardano e regolarizzano i flussi migratori in maniera via via sempre più restrittiva. E vediamo molto bene come maggiori sono le restrizioni da un punto di vista di libertà di movimento e di migrazione, maggiori sono le possibilità che le persone vengano sfruttate e trafficate, che le donne vengano sfruttate e trafficate. Lo vediamo benissimo, e non solo, maggiori sono le restrizioni sul diritto a muoversi, più possibilità ci sono anche di altre forme di assoggettamento e affidamento forzato in qualche modo. Perché quando parliamo di tratta dovremmo sempre ricordarci che è fatta appunto da persone che non sempre appunto agiscono in maniera stereotipata e cinematografica, ma spesso si basano proprio su quelle che sono caratteristiche che riguardano la vita di tutti noi, ad esempio l'amore romantico, che è una forma di assoggettamento fortissima. Spesso chi ti sfrutta è il tuo fidanzato, è la persona di cui ti senti innamorata, e agire su quello diventa molto 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 difficile. Quindi in questo senso l'intersezionalità, no? Come degli dispositivi che sono fondamentali per l'assoggettamento di genere, diventano fondamentali per l'assoggettamento in generale, prima, in primis economico, perché poi la tratta c'ha quello come fine, non è che c'è altro. Quindi ecco, vediamo come i fenomeni sono estremamente legati e come vanno di pari passo. Quindi anche qui la possibilità di autodeterminazione va sempre di pari passo alle lotte complessive. Quindi se volessimo veramente parlare di liberazione anche da certi tipi di fenomeni, dovremmo pensare a uno sguardo e una capacità di azione surreale, sul reale, non surreale, magari forse in questo momento sarebbe anche surreale, però che comunque tocchi tutti gli aspetti che sono, che fanno parte della contemporaneità. E questo appunto è qualcosa di che io tocco con mano, per fortuna, tutti i giorni. E i racconti e le storie delle ragazze mi dimostrano spessissimo appunto come l'intersezione è molto forte. Il solo fatto di fare quel tipo di lavoro da migrante ti porta in qualche modo a connotarti e a sentirti dentro lo spazio che stai attraversando in un certo modo, ma spesso questa è forza, cioè diventano delle strategie di forza e di liberazione da un certo tipo di costrizioni. Sempre per andare a decostruire un po' gli stereotipi, io conosco, ho avuto la possibilità e la fortuna di parlare con persone che vengono magari dall'est Europa, dove c'è tutto un certo tipo ovviamente di sistema di valori, perché anche qui la provenienza è fondamentale per capire anche il tipo di prestazione che tu offri, e quando parlo di prestazione intendo complessivamente, come adesso dirò, però che hanno trovato nella strada la possibilità di sfuggire a un destino predestinato, appunto, predefinito, fatto di un marito che era già deciso quando avevano 4 anni, fatto di un padre che diceva che dovevano semplicemente pensare a accontentare i bisogni e quindi al lavoro riproduttivo nei confronti del marito. Invece in quel caso lì il lavoro riproduttivo diventa lavoro produttivo, In questo senso è anche molto 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 interessante guardare la prostituzione come un fenomeno che rientra proprio nel lavoro biopolitico e femminilizzato, no? Quando si parliamo di femminilizzazione del lavoro. Perché non si tratta soltanto di prestazione sessuale classica, al massimo possiamo parlare di dispositivo di sessualità, nel senso che chi fa quel tipo di lavoro e deve accogliere, deve capire, deve comprendere, deve sostenere, e questo è qualcosa che il sistema richiede più o meno a tutti noi, che tutte le forme di lavoro in questo momento richiedono questo tipo di prestazione. E quindi in quel caso è molto più esplicita, è molto più evidente. Ma se se ne capisse la forza intrinseca anche nel gestire, nel guardare quel tipo di prestazione anche come forma di autonomia, forse questo potrebbe essere utile per avere maggior coscienza rispetto anche a condizioni che non riguardano un lavoro così esplicitamente biopolitico, diciamo, ecco, per essere, usare una formula molto ampia. Un lavoro affettivo, un lavoro sentimentale, no? Parliamo di questo, parliamo del capitale che mette a valore questi tipi di prestazioni. Ecco, la prostituzione lo sa, in qualche modo, che viene messa a valore sotto questo punto di vista, e laddove è possibile, ovviamente non, senza idealizzare nulla, trova anche delle strategie di resistenza. E se si guarda questo fenomeno senza moralismo, si possono vedere molto bene. Come si può vedere molto bene, guardando questo fenomeno e standoci a contatto in maniera concreta e diretta, senza volerlo né teorizzare né giudicare, come in chi appunto lavora con la prostituzione subisce sui propri corpi la violenza del genere, e non solo di genere, tutti i giorni. E questo si esplicita sotto vari punti di vista, e anche qui la violenza che il genere ripercuote su questi corpi è quella che ripercuote anche sui nostri, in realtà. Perché lo vediamo ad esempio nella difficoltà di accesso a quello che è il sistema di welfare riguardante la salute sessuale e riproduttiva, e all'attacco feroce che è stato fatto negli ultimi 30 anni a questo tipo di sistema, a queste garanzie, a queste tutele. Quindi quando non troviamo le ginecologhe nei consultori, quando abortire diventa difficilissimo, quando c'è un attacco feroce e sfrenato a quello che sono i diritti di autodeterminazione e di libertà delle donne, ecco, chi fa il lavoro di prostituzione lo vive tutti i giorni, e lo vive molto molto forte, soprattutto se poi è anche migrante, perché assistiamo a dei paradossi incredibili in cui la polizia ritarda la possibilità di avere un documento regolare quando questo è possibile, e quindi a questo consegue una difficoltà d'accesso ai servizi sanitari. È come se fosse un circolo vizioso, e io toglierei il come se, perché lo è evidente che sia qualcosa di predeterminato e programmato, e averne coscienza e consapevolezza è la prima forma di resistenza e di possibilità d'attacco anche. Quindi questo è una delle forme di violenza del genere che subiscono. In Umbria, soprattutto in questo momento, ci tengo a dirlo, per quanto non si può parlare di politiche illuminate, tornando al termine di prima, ma non si può neanche negare che negli ultimi mesi, quando era gennaio, che è stata eletta la presidente De Sei, ecco, questo è decisamente, decisamente più accentuato. L'attacco che è stato fatto alla 194, al diritto all'aborto, è scandaloso. E è scandaloso sotto vari punti di vista, soprattutto rispetto alla tenuta del sistema sanitario, cosa che mi sembra in questo momento dovrebbe essere di vitale importanza. Quindi questo lo vediamo benissimo, lo vediamo anche sotto altre forme, vabbè, non c'è neanche bisogno che lo vediamo nella strada, la notte, significa avere certi corpi e fare un certo tipo di lavoro, significa essere a contatto con le forze dell'ordine. E non ho nessun problema a dire che ci sarebbe bisogno di una grossissima formazione, se proprio vogliamo usare un punto di vista progressista e democratico, all'interno di questo tipo di corpi, per avere la capacità di lavorare in maniera decente, perché assistiamo a delle forme di violenza che non sono accettabili sotto nessun punto di vista. E le loro strategie però di resistenza e di capacità potrebbero essere utili a tutte e tutte. Le loro, intendo dire le loro delle sex worker. E poi c'è sicuramente un altro tipo di violenza, che è quella sistemica del genere, intendo dire proprio quando il genere diventa prima base del sistema contemporaneo che ci innerva e in qualche modo pervade le nostre vite, che riguarda, quindi, che trova la sua esternazione più forte nelle ordinanze che riguardano la sicurezza urbana. A Perugia ne esiste una dal 2013, quindi questo per dire che è stata fatta sotto tutte le giunte di tutti i colori, che in teoria dovrebbe attaccare il fenomeno della tratta, e dovrebbe andare ad incidere il fenomeno della tratta attraverso le multe ai clienti. In realtà, se si legge il testo dell'ordinanza, tratta e clienti vengono nominati soltanto una volta, nel senso che c'è soltanto una volta la parola, compare solo una volta nel testo. Il resto è tutto diretto ai comportamenti e ai corpi delle donne e delle trans che esercitano la prostituzione. È un'ordinanza a tempo, è un'ordinanza che va da aprile a ottobre, quindi la bella stagione, quando un certo tipo di cittadinanza esce di più e attraversa di più la città, e quindi è più forte l'esigenza di invisibilizzare e di nascondere un certo tipo di fenomeno, perché è un attacco netto al decoro. È ovvio che quando si parla di decoro e quando si parla di sicurezza non è possibile non citare il femminismo, no? Il transfemminismo, perché ciò che è decoroso e ciò che è sicuro sono principi fortissimi di quello che è l'ordine patriarcale e eteronormativo. Per quello che mi riguarda, ad esempio, io mi sento sicura quando attraverso strade con donne che conosco e con compagni e compagne che conosco. Se in queste strade sono animate e vissute dalle sex worker, io mi sento sicuramente più sicura che se le debba attraversare con altri tipi di presenze, magari un po' più blindate, ecco. Tanto per parlare di concetto sicuritario. In queste ordinanze, tra l'altro, leggendole si capisce bene come la prostituzione si innerva e si collega in maniera inseparabile, appunto, alla costruzione di femminilità e di maschilità. Perché le parole usate, in quel caso si usano appunto, si cerca di disciplinare comportamenti comportamenti attivi ma anche estetici, quindi si dice che qualsiasi persona che sia vestita in un modo che faccia pensare, ovviamente a chi lo faccia pensare, all'autorità che controlla, che stia esercitando l'attività di meretricio, non può in qualche modo essere contattata. Quindi se tu ti fermi con una persona che è vestita così, potrai ricevere una multa, o una persona che ha un atteggiamento che oltraggia il pubblico decoro. Ecco, quali sono i comportamenti e gli atteggiamenti che oltraggiano il pubblico decoro e chi le decide? Sono concetti estremamente importanti quando si parla di liberazione di genere, no? Le loro strategie sono importanti per una liberazione di genere. L'ultima cosa che forse abbiamo il tempo di dire è che in questo momento di Covid la violenza del genere, la violenza sistemica, si vede molto 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 forte, perché il fatto che queste persone non abbiano nessun riconoscimento e siano completamente invisibilizzate nell'attività economica che esercitano fa sì che non abbiano accesso a nessun tipo di assistenza, a nessun tipo di supporto, a nessun tipo di aiuto, né rispetto alla malaugurata ipotesi del contagio, né tantomeno rispetto proprio al sostegno all'attività economica, che in questo momento ovviamente è completamente bloccata, perché che se ne dica, loro stanno rispettando quelli che sono i dispositivi che sono stati dati, anche perché non possono fare altro. E è interessante anche vedere come le loro strategie anche in questo senso diventano efficacissime. Ad esempio le piattaforme, in questo momento le piattaforme intendo dire Zoom, Skype, la possibilità comunque di connettersi, sono importanti per portare avanti l'attività economica, ma sono in via di definizione. È ovvio che comunque, al di là di questo, avrebbero il diritto di essere sostenute e di avere accesso a forme di reddito diretto o indiretto. Non hanno niente di tutto questo. Bisogna ringraziare chi dal basso sta facendo invece un grossissimo sforzo per sostenerle. Noi personalmente portiamo beni di prima necessità, portiamo spesa, ma in tutta Italia ci sono questi tipi di esperienze, provengono sia da forme più associative, quindi dal MIT di Bologna, piuttosto da Piacovre, dal Comitato per i diritti civili delle prostitute, ma anche da collettivi, perché ci sono stessi collettivi di sex worker che comunque si stanno mobilitando. Questo dimostra anche un'altra cosa, no? Come le forme di sostegno dal basso, il neomutualismo in questo senso, il mutualismo solidale, sono forme di possibilità e di aperture di conflittualità molto molto importanti, perché ti consentono di pensarci innanzitutto a come, e soprattutto di sentirti parte di una comunità altra, no? Di pensare che esista un'alternativa. Detto ciò, quello che ovviamente sarebbe da rivendicare con maggior forza in questo momento sono forme come il reddito di autodeterminazione, come una mobilità garantita, ampliata, potenziata e gratuita, e come tante altre cose che speriamo che riusciremo ad ottenere presto dopo questo incubo che ci ha toccato.
Beh, ti ringrazio davvero perché ci hai veramente permesso di conoscere in modo non stereotipato delle cose che abbiamo spesso sotto gli occhi, ma che non siamo in grado di valutare direttamente. Volevo dire, ci hai accompagnato, ci hai fatto da guida sulla cattiva strada dove troviamo persone che comunque meritano attenzione e rispetto. Saluto tutti, spero di ritrovarvi qui anche per la prossima e volevo segnalare che questo andrà in onda oltre che sull'autoradio.net anche su gemininetwork.it e su tutti i social Facebook, Instagram, Twitter e Telegram.
Volevo ringraziare anch'io tutti e tutte, in particolare le compagne e compagni dell'Autoradio, che trovo che sia una delle esperienze più belle e valide che negli ultimi anni abbiamo in città e che dà sempre voce alle esperienze che sono ostinatamente contrarie, quindi grazie all'Autoradio.
Ciao a tutti!
Me llaman calle.